cari amici, non so se voi oggi abbiate percepito la fortezza del messaggio che viene dalla prima e dalla terza lettura. Qual è il tema di oggi? Potremmo dire il tema: la responsabilità personale nella salvezza, il confronto fra salvezza e libertà. Questo è il tema di oggi, trattato da Ezechiele e da Cristo nel Vangelo. Amici, ci dobbiamo convincere che questa vita è per tutti un pellegrinaggio. Siamo tutti precari, Noi siamo dei personaggi che vanno in treno, chi scende prima, chi scende dopo, ma scendono tutti a Roma Termini, Tutti, Termini, Paradiso. Ci dobbiamo convincere che questa vita non è lo scopo della nostra esistenza. Che noi siamo qui in un pellegrinaggio terreno, siamo attendati, in attesa che questa tenda venga srotolata, avvolta, distrutta, per abitare un'abitazione eterna nel cielo, non costruita da mani di uomini. Partiti da questo concetto, spieghiamo. Siamo in cammino verso l'eternità. Cosa ci stiamo a fare in questo mondo? A tribolare? Anche. E ce n'è per tutti. Noi stiamo qui per costruire la città di Dio, per applicare personalmente e nella società ciò che Gesù Cristo ci ha detto nel Vangelo. Operare la piena redenzione dell'uomo totale. Quando si parla di salvezza, non si parla solo di salvezza dell'anima, ma dell'uomo. L'uomo è fatto anima e corpo, ci abbiamo una scissione, no? Noi dobbiamo salvare l'uomo. Come? Con tutti quei procedimenti umani che sono necessari. Ci vuole il medico, ci vuole la cultura, ci vuole il fabbro, ci vuole il marmista, ci vuole il farmacista, ci vuole il prete, ci vuole l'infermiere, cioè ci vogliono tutti. Cioè noi siamo talmente complessi che abbiamo bisogno di tutti, di tutti. L'uomo deve essere salvato nel corpo con la medicina, l'intelligenza con la cultura, l'anima con la fede. Fatta questa premessa, capiamo qualcosa, se no non capiamo niente di queste letture. Ezechiele, con chi se la prende il profeta Ezechiele? Se la prende con quei detti fatalistici che andavano in corso durante l'esilio. Questa gente trasportata in Babilonia protestava, piangeva, diceva: i nostri padri hanno mangiato l'uva acerba e i nostri denti si sono allegati. Per dire che i figli scontavano le colpe dei padri. Capito? Noi stiamo ascoltando le colpe dei padri. Ezechiele, con tutta la sua forza, viene a smantellare questo falso concetto fatalistico e dice: no, i figli non scontano i peccati dei padri e manco i padri i peccati dei figli. Ognuno ha una sua responsabilità personale. Se tu vuoi, ti salvi. Se non vuoi, ti danni. Quindi Ezechiele, per la prima volta nell'Antico Testamento, introduce il concetto della libertà, volontà personale di salvezza, non attribuibile alle colpe dei padri. Siccome il mio babbo è così, io la sconto per lui. No, tu sconti le tue azioni, i tuoi pensieri, le tue malvagità. Questo è Ezechiele. Gesù nel Vangelo è la stessa cosa. Si trova davanti agli ebrei che hanno questa mentalità, come dissi domenica, avevano diviso il mondo in due, noi e gli altri, i giusti e i peccatori. Di qua ci sono tutti i pubblicani, le peccatrici, le prostitute, i mascalzoni. Siamo noi che per diritto, essendo figli di Abramo, siamo salvi per diritto. Gesù smantella questo concetto e dice: ma se io voglio, do un calcio alla pietra e da una pietra scappa un figlio di Abramo. Non perché siete figli di Abramo siete predestinati alla salvezza, ma vi salverete solo con le vostre opere. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa. Fatti e non parole. Parole, niente, non valgono. Ci vogliono i fatti. Ecco, Cristo dice: ti salvi se vuoi. Non ci sono i predestinati all'inferno e i predestinati al paradiso. Quindi Cristo smantella tutto questo. Quindi la salvezza dell'uomo da che dipende? Non dai nostri padri, ma dipende dalla libera risposta di ciascuno. Noi ci facciamo una domanda terribile: ma come può Dio aver affidato alla nostra precarietà, alla nostra fragilità, debolezza, la salvezza eterna? Domanda. Com'è che non venire alla messa volontariamente, peccato gravissimo, mi produce l'inferno eterno? Terribile. Amici, è terribile. Capito? Bestemmiare, altro peccato. Profanare l'Eucaristia, oggi de moda. Sono peccati talmente gravissimi che mi procurano automaticamente l'inferno. Domanda. Ma come può Dio dare una punizione eterna ad un'azione compiuta da un essere fragile come siamo noi, limitati ai terreni? Terribile questo, amici miei, terribile. È così. Allora vorrei farvi sentire questo grande scrittore francese, Charles Péguy, il quale, affrontando questo problema, mette in bocca al Padre Eterno queste parole. Sentitele quando sono belle. Domanda. Ma Dio, che conosceva la nostra fragilità, perché ha messo nelle nostre mani il destino eterno quando sapeva che noi potevamo dannarci con tanta facilità? Ma che Dio è questo? Non poteva farci bucciotti, manichini tirati coi fili? Quante volte ho sentito questa domanda? Quante volte? Ma perché Dio non ci ha fatto, ci dà la libertà? Perché Dio permette la guerra? Perché Dio permette i fratricidi, gli omicidi, le violenze? Ma perché le permette? Amici, perché le permette? Perché? Perché ha lasciato a noi questa bomba esplosiva che si chiama la libertà. Terribile, eh? Lui sapeva tutto, come un bravo architetto, sa tutto quando costruisce. Dio sa tutto in anticipo ciò che accadrà. Ma se lui sa che io vado all'inferno, ma perché mi ha dato la libertà? Domanda angosciosa. E allora, prima di leggervi Péguy, vi racconto un fatto accaduto. Georges Bernanos, grande scrittore, fra i tanti romanzi, c'ha Il dialogo delle Carmelitane, Diario di un parroco di campagna. Chiaro? Anche lui affronta questo problema. D'accordo? La libertà, Dio e la libertà. La madre Speranza un giorno ci ha raccontato. Titolo di un romanzo? No, amici, è vera. Non l'ho fantasticato stanotte quando non dormivo. Potremmo intitolare, se fosse fantastico, il titolo di questo romanzo, Anche i preti vanno all'inferno. Bernanò, Diario di un parroco di campagna. Quest'altro, Anche i preti vanno all'inferno. Non è un romanzo, una fantasia, è una realtà. Gesù, durante la notte, e la madre Speranza non dormiva mai, beata lei, era sempre in contatto con Gesù Cristo, figlio mio, ico mio, gli diceva, ico mio, beata te, così confidenziale, figlio mio, domattina verrà a trovarti il vescovo di Pinco Pallino. Verrà per far celebrare le messe al santuario dell'amor misericordioso per un suo prete che è morto sull'autostrada. Va bene, ottimo. Tu gli dirai: non si possono celebrare le messe perché questo prete è all'inferno. E ha spiegato. Quando è stato sconvolto dall'urto, io, parla Cristo, l'ho avvolto con una luce di grazia così potente, lasciando sempre la libertà però, vedo? In modo da farlo ricredere della sua condotta perversa. L'ho illuminato, l'ho pregato, salvati figlio mio. Lui mi ha risposto, non ti voglio servire, e così è morto. Il vescovo davanti a Madre Speranza cade come una pera cotta, sbianca in viso, perde i sensi e buonasera. Domanda: ma se Cristo sapeva che sto mio collega sarebbe andato all'inferno, ma perché gli ha dato la libertà? Amici, noi potremmo qui discutere 50.000 anni non cavare il ragno da un buco. Io non ve lo so spiegare. Sentite cosa dice Charles Péguy davanti a questa obiezione. Parla al Padre Eterno e dice: se non si trattasse che gli dar prova del mio potere, il mio potere è ben noto. Tutti sanno che io sono onnipotente. Ma nella mia creazione animata ho voluto di meglio. Ho voluto questa libertà, ho creato questa libertà, la libertà di questa creatura, sentite, è il più bel riflesso che vi sia nel mondo della libertà del Creatore. Che cosa sarebbe una salvezza che non fosse libera? Quando si sa cosa significa essere amato da uomini liberi, tanti schiavi prosternati non dicono nulla. Essere amato liberamente non ha peso, non ha prezzo. È certamente la mia più grande invenzione. La libertà. Cos'è la libertà? Sentite cosa scriveva nel 700 il famoso Montesquieu, barone di Montesquieu. State attenti che sono parole pesate queste, eh? La libertà non consiste nel fare ciò che si vuole. Tu vuoi dare un pugno e te lo do? No. Non c'ho voglia? No. Io sono libero? No. Non consiste nel fare ciò che si vuole. Consiste nel poter fare ciò che si deve volere. Quindi non c'è la scelta fa bene o male. La libertà non sta fra bene e male, il male non va fatto. La libertà sta nel bene di poter conseguire il massimo da questa nostra opzione. Ve lo ripeto che è tanto bello. Non consiste nel fare ciò che si vuole, tutti hanno capito, ma di poter fare ciò che si deve volere. Libertà, quindi, non è assenza di norme, di principi, di mete. Non è indifferenza a critica e libertinismo. Essa invece è una scelta convinta e coerente per ciò che si deve volere. E questo bene da volere si compie non per un obbligo esterno, ma per un imperativo morale intero profondo. Se la vera libertà è questa, è ovvio che occorre una rigorosa educazione per saperla praticare. Essa, che bello, non è un contenitore vuoto, ma un disegno da compiere, un impegno severo e pur gioioso da attuare. Paolo VI aveva ragione quando affermava che è un uomo libero, veramente, quando è capace di donarsi totalmente. Chi sono i massimamente liberi? Aggiungo io. I santi, bello. Educare alla libertà significa educare all'amore. Parole sante queste, ricordiamo. La libertà. Libertà vo cercando che si cara. Come sa chi per lei vita rifiuta? Dante, no? Lo maggiordon che Dio fesse creando fu dell'uomo la libertà de. Belle. Grande dono, essere liberi di pensare, di agire, di credere, non credere, anche di fare il male, non è libertà, ma anche quella possibilità, vero, va in qualche modo compresa. E allora, amici, andiamo a vedere il mondo di oggi dipinto circa 2500 anni fa. Pensate che roba. Diceva il poeta nostro latino, nil sub sole novi, niente di nuovo sotto il sole, non c'è niente, si ripetono sempre le stesse cose, il mondo gira, gli uomini ripetono, povero Cicerone, che diceva «Historia magistra vitae», la storia maestra della vita. Io non ho mai visto gli uomini capire dalla storia, sono sempre capoccioni, ripetono gli stessi errori. Non è vero che la storia insegna qualcosa, prova ne sia i disastri che stiamo combinando. Allora sentite una pagina di oggi, del mondo di adesso, scritta da Platone, 2500 anni fa, grosso modo. Ma sentite che roba, eh? Quando un popolo, divorato dalla sete della libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che gliene versano quanta ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resistono alle richieste dei sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni o fascisti, aggiungiamo noi. E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere, un servo. Che il padre, bello questo, impaurito, finisce per trattare il figlio come compagno, come pari. Siamo amici, cari papà. No, no, siete papà, siete amici, eh. Che come pari e non è più rispettato. Che il maestro non osa più rimproverare gli scolari. Guai, guai. E costoro si fanno beffe di lui. Che i giovani pretendono gli stessi diritti, la stessa considerazione dei vecchi. E questi, giovanilisti aggiungo io, pur per non parere troppo severi, danno ragione ai giovani. Bello sto quadro, eh? Governanti, genitori, maestri, padri, madri, scolari, vecchi. Conclusione di Platone. In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo né rispetto per nessuno. In mezzo a tanta licenza nasce e si sviluppa una mala pianta, la tirannia. Fate le vostre considerazioni. Amici, se la salvezza è rispondere personalmente all'invito di Dio, io vi dico, ma è facile rispondere all'invito della salvezza? No, non è facile. Non è facile. Avete sentito? Ci vuole un impegno serio, una forte educazione, rigorosa, che oggi non c'è. Ma soprattutto c'è un'esigenza profonda di rivolgersi al Signore. Perché questa nostra pochezza, i nostri limiti, la nostra fragilità, tutto questo venga corroborato da Lui, dalla sua luce e dalla sua forza. Per cui dovremmo pregare continuamente queste parole. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Volontà e grazia. Sant'Agostino diceva, bello, colui che ti ha creato senza di te, non ti ha chiesto permesso, non ti salverà senza di te. Chiaro? Colui che ti ha creato, non chiedendoti il parere, esige la tua volontà per poterti salvare. Amici, ecco, fra poco io chiamerò Gesù Cristo sull'altare, Lui che è la salvezza, Salvatore e la salvezza. Bene, ora Cristo viene sul nostro altare per riproporci l'ultima cena e il Calvario. Egli, Cristo che verrà fra noi fra 4 minuti, cosa si aspetta da noi? Lui ha le mani aperte così, per darci la sua luce, per conoscere, la forza per volere, l'amore per amare. Però sapete da noi cosa aspetta? Terribile, che gli facciamo dono della nostra libertà. Buona domenica.